passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biasci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
No Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spend. Fucking the commas, my
20.01 Radio Onda Rossa, Tabula Rasa. Benvenute e benvenuti a quest'altro appuntamento di Tabula Rasa, ormai l'appuntamento fisso del giovedì sera, la trasmissione che legge libri per voi, la trasmissione che legge libri per voi, che oggi si presenta con una puntata che doveva andare in onda due settimane fa, che per poi per problemi tecnici non siamo riusciti a portare avanti, a trasmettere praticamente, perché così è successo, e oggi ci ripresentiamo con il pacchetto completo, ben decisi e decise in questo caso ad andare avanti fino in fondo. La trasmissione di oggi, che è l'appuntamento dedicato al fumetto, l'appuntamento mensile dedicato al fumetto di Tabula Rasa, si aprirà con Alessio Trabacchini, con cui presenteremo insieme Crisis Zone di Simon Henselman, pubblicato da Coconino Press. Poi andremo a casa di Percy Bertolini, scusate, perché andremo a parlare del suo ultimo lavoro, Da Sole, uscito per la Diablo Edizioni qualche mese fa, era novembre scorso, un cartonato di 192 pagine. Successivamente andremo a parlare con Matteo Gaspari degli Anni Difficili di Max De Radiges, se così è la pronuncia, pubblicato da Maledizioni. Andremo a finire con un gradito ritorno qui a Tabula Rasa, ossia Miguel Vila, con cui andremo a parlare del suo Fior di Latte, un altro fumetto, il suo secondo, la sua seconda pubblicazione che ci è piaciuta di nuovo dopo Padova Land. Anche questo Fior di Latte di Miguel è un bel fumetto, ma ne andremo a parlare di tutti e quattro tra qualche istante. Prima andremo ad ascoltarci la traccia introduttiva, così poi andremo ad introdurre il nostro Alessio, il primo ospite di questa sera. Io vado a lanciare questa traccia, cercavo la traccia di Tina Turner perché volevo dedicare questa puntata a una donna di nome Tina, ma io non conosco Tina Turner e le canzoni che mi ricordo di Tina Turner nessuno a me mi piaceva particolarmente o mi scaldava particolarmente, quindi ne ho scelta un'altra totalmente diversa.
I remember the promise that you made in the barn when the kittens were born. And you could not keep warm, so you moved away the mountains that the sun rose behind. You said yourself a prayer and lay down with the blind. You lost him in your freedom, you need him now you're wild. Blessed is the memory of everybody's child. And the valve of compassion that you swore through your teeth when the war began to end and the photographs we. Nobody blames you as the train pulls away with its cargo full of snow of these German paperweights. You lost them in your freedom, you need them now you're wild. best it is the memory of everybody's child. It's 5 in the morning and there's no one at home except for your wife and your child on the phone. Someone's got to listen to a promise or two. This room is far too small for a pilgrim like you. You lost him in your freedom. You need him now, you're wild. Blessed it is the memory of everybody's child.
Alle 07 diamo il buonasera al nostro primo ospite per questa sera. Ciao Alessio.
Ciao, ciao a tutte e tutti.
Allora Alessio, che ora è, fa parte, se non sbaglio, della scuderia della Coconino, oltre alle mille altre cose che fa nella vita, e con cui oggi andremo a presentare un libro di un autore che noi come redazione ci piace molto. Abbiamo già presentato l'altro, il suo libro, addirittura mandammo anche la registrazione di una sua intervista che facemmo a Lucca di un paio d'anni fa. Parliamo appunto di Simon Hanselman con il suo Crisis Zone, ritorna con il suo manipolo di personaggi molto particolari, Meg, Mog, il gufo e tutti e tutte le altre, in questo diario della pandemia. Tra l'altro, appunto, visto che è uscito ad agosto del 2021, la pandemia negli Stati Uniti con i lockdown iniziarono dopo che iniziarono in Italia, quindi a marzo, perciò questo libro il nostro Simon lo ha scritto proprio durante la pandemia, durante i lockdown e via dicendo, come se poi questa pandemia ce la fossimo lasciata alle spalle, tra l'altro.
Già, sì, è esattamente così. È un libro scritto, disegnato durante la pandemia, nei giorni, iniziando proprio nei giorni del lockdown, del primo lockdown negli Stati Uniti. Simon Hanselman è un autore australiano, ma che vive a Seattle negli Stati Uniti, e lui ha iniziato a raccontare queste storie su Instagram, pubblicandole su Instagram. E poi dopo un anno, più o meno un anno, le ha raccolte e sono diventate un libro con poche variazioni con quello che lui faceva quotidianamente, suscitando poi reazioni di ogni tipo, perché poi l'anno che racconta Simon Hanselman non è solo l'anno della pandemia, ma è anche l'anno di Black Lives Matter e delle elezioni negli Stati Uniti.
Esatto, intreccia tutto questo mondo, che poi il suo mondo è quello degli Stati Uniti, appunto, visto che è tutto ambientato lì. E la chiave, ovviamente, con cui Simon racconta le sue storie sono una chiave che va dal molto divertente, ecco, diciamo innanzitutto questo. Hanselman è uno degli autori a fumetti che a me personalmente, ma credo a chiunque lo legga, altrimenti non lo leggeresti, fa ridere grazie anche a un suo tipo di comicità molto particolare.
Sì, diciamo che è un tipo di comicità molto efficace, molto forte e anche molto particolare, perché poi sei sempre a metà tra il divertimento e il disagio, nel senso, esatto, che i protagonisti di Hanselman sono comunque personaggi sempre sull'orlo della depressione, immersi nel fallimento delle loro vite, che è un fallimento personale ma è anche un fallimento dei tempi che viviamo, insomma, sociale in generale. Per cui sono personaggi, per quanto estremi, in cui è anche facile identificarci. Sono divertenti e tragiche al tempo stesso le sue storie, e così anche il suo diario, che è un libro un po' diverso dagli altri di Hanselmann che abbiamo pubblicato finora in Italia con Coconino, questo è il quarto, perché da una parte è più legato all'attualità, segue gli eventi quasi giorno per giorno che sono avvenuti nel mondo reale, e al tempo stesso però è anche più grottesco, surreale ed estremo delle già molto grottesche, surreali ed estreme
di solito
storie che lui racconta. Lui dice come se ci fossero i suoi personaggi, Meg la strega, Mog il gatto che è il suo fidanzato, Gufo che è il loro coinquilino, dopo Mannaro Jones eccetera, come se lui avesse portato questi personaggi in un universo alternativo, in una terra alternativa in cui una pandemia mondiale ha cambiato praticamente la vita di tutti gli abitanti del pianeta.
Guarda, Hanselmann l'ho trovato in questo, sarà come hai detto tu, no? Nel senso che poi affronta un'attualità enorme che è andata attraversata, appunto, il tema della pandemia, ma anche, come raccontavi tu, no? Si parla del Black Lives Matter, ma si parla anche dei temi di genere, cosa che lui ha sempre affrontato in un modo o nell'altro, ma li affronta proprio su come è il dibattito in questo momento negli Stati Uniti. Affronta più cose, sempre con il suo modo di fare satira, a volte disturbante, sempre molto scorretto, però sempre molto centrato e divertente, perché poi Hanselmann ha questa capacità, no? di portare le cose talmente all'estremo che non sembrano più lontanissime o chissà quanto, no, particolari, ma te le avvicina in qualche modo.
Sì, sono molto vicine, ci riguardano. Lui ovviamente ha le sue posizioni, poi lui gioca moltissimo anche con l'eccesso e che la provocazione, è un autore che programmaticamente, politicamente super scorretto, nel senso che la provocazione per lui è fondamentale e anche fa parte del suo vissuto, perché Hanselmann racconta queste storie spesso centrate anche proprio sul genere, sulla libertà e sulla differenza sessuale, in una maniera che ha moltissimo del suo vissuto personale, che è comunque un vissuto molto difficile di una persona. Lui fa cross-dressing comunque abitualmente, cioè questa cosa di alcune volte quando si sente donna si veste da donna, comunque ha una famiglia, una figlia adesso, oltre a un sacco di conigli che alleva e nutre, e racconta da queste cose sempre evitando in qualunque modo non solo la retorica ma anche qualsiasi addolcimento. C'è sempre conflitto, c'è sempre aspezza e c'è sempre divertimento insieme alle lacrime che può nascere da queste cose. In particolare in Exit Zone lui gioca moltissimo con il tema proprio del genere, facendo all'improvviso a un certo punto mandare in transizione un sacco di personaggi che improvvisamente decidono di cambiare pezzo, e lo fa poi mettendo in relazione con gli altri e analizzando in una maniera che è divertente ma anche molto sensibile e molto sottile quali sono le reazioni anche degli altri personaggi che hanno intorno. E parliamo di personaggi perché noi li avessimo visto che sono assolutamente realistici, reali nei loro comportamenti, nelle loro relazioni, ma che visivamente hanno l'aspetto veramente di un gufo, veramente di un gatto, sì. Veramente di Lupo Mannaro, eccetera.
Allora, Hanselmann è arrivato al quarto libro, appunto come Crisis Zone, ma nonostante tutto, appunto, nonostante i temi che affronta e come li affronta, no? Nonostante il suo essere sempre molto particolare, io non dico estremo perché non mi piace come parola, perché non significa niente, però è vero che ha una comicità particolare diversa da, sì, quella, sì. Da quella consueta, però nonostante tutto lui ha vinto ad Angoulême nel 2018, ha vinto l'Eisner Award nel 2021, negli Stati Uniti è anche molto importante, molto famoso, anche molto ben criticato, no? Eppure riesce a farlo attraverso una comicità, appunto, disturbante, raccontando personaggi, no? Protagonisti che fondamentalmente, come spiegavi tu prima, passano dal fallimento esistenziale all'abuso di sostanze e via dicendo.
Assolutamente sì, e aggiungo questo qui a questa cosa che dicevi, in realtà, per dire che io credo che in Italia Simon Hanselman, spero che lo faccia con questo libro, con i prossimi che stiamo ristampando, non abbia ancora raggiunto tutto il suo pubblico possibile. E possono esserci vari motivi, un po' perché c'è un arretramento forse anche nel dibattito su certe cose in Italia che lui invece bypassa completamente, quindi questo sarebbe uno piccolo sforzo in più per riuscire a prenderlo, ad accoglierlo in pieno. È anche un autore che è estremamente difficile poi da trasportare. Ecco, in realtà non abbiamo detto che la traduzione di questo libro, The Tattoo Zone, è di Alice Amico, e ci tengo sempre a citare chi traduce, ma giusto, è stato fatto in maniera particolare perché lo sforzo di tradurre Petit Zone è stata una vera impresa. È anche il libro più scritto di Hanselman, e con un continuo giocare anche con il linguaggio, e quindi farlo è stato, tradurlo è stato un grosso lavoro, è stato per tutti quanti poi, infatti, anzi ringrazio pure la redattrice Sara D'Ippolito, il grafico Andrea Canfora, perché il lavoro di adattamento grafico, magari non ci si pensa tante volte, di questi libri è un'impresa che è di cura e di creazione non indifferente comunque, e spero che credo che sia riuscita veramente bene. Io penso che Hanselman abbia ancora tanti lettori in realtà che aspettano di scoprirlo, perché è una lettura che fa bene, e spero che lo facciano con Crazy Zone. E per chi non avesse ancora cominciato a leggere Hanselman, stanno per uscire per Coconino le nuove edizioni, largamente riviste e riorganizzate insieme all'autore, dei primi due libri pubblicati in Italia di Simon Hanselman, che sono Mega X e Amsterdam, per chi non si chiamava Special K, e che saranno in libreria dal prossimo mese.
Stavo vedendo un po', a parte che a me, io Special K l'ho adorato, beh, come un po' tutta la roba di Hanselman, per capirci, per far capire chi è Hanselman, no, mi viene in mente, stavo sfogliando adesso tra alcune delle prime pagine, c'è questo dialogo tra Meg e il, se non sbaglio, con Lupo Mannaro Jones, che gli chiede se gli piacevano i Simpson. E quello se lo guarda, che gli dice ok, che gli dice tipo no grazie, boomer, e cominciano a ridere i Simpson, Cristo Santo, e via dicendo, perché tra l'altro no, lui va anche a smontare quello che è la cultura pop americana, dissacrandolo il più possibile. I Simpson sono il fumetto probabilmente più importante della scena mondiale, e lui li presenta, sì, in questa maniera.
Modo. Ecco, in quella scena sì, è Meg che tenta di così instaurare un rapporto con uno dei figli di Lupo Mannaro Jones.
È vero, è il figlio, sì, uno dei due figli.
Quello è Diesel, e praticamente e qui Hanselman sta giocando anche proprio col gap generazionale con cui vertiginosamente sempre di più ci dobbiamo confrontare, e qua anche con i cambiamenti dei riferimenti della cultura popolare o meno che abbiamo. Hanselman è irriverente con qualunque cosa, a cominciare da se stesso,
esatto,
che poi è un po' sparso in tutti i suoi personaggi. Assomiglia molto a Meg, ma per altre cose ne assomiglia anche ad altri, insomma, assomiglia anche un po' a un gufo forse in questo momento. E sì, è sicuramente, allora, quello che posso dire è che nonostante all'apparenza i personaggi siano dei freak, dei mostri come nei film di mostri, oppure personaggi antropomorfi, quello che sta facendo Do Hanselman in questi anni è un grande romanzo realista. E io più lo leggo e più mi viene da leggerlo in questo modo, perché è veramente un grande romanzo realista, schieratamente realista, che racconta lo stato delle nostre vite, dei nostri sentimenti, delle nostre possibilità in questo momento storico. E credo che sia interessante anche leggerlo un po' in questo modo. Oltre, e poi è un romanzo perché è una serie cominciata molti anni fa con una serie di gag, almeno sparse, episodi staccati, e che poi nel tempo invece ha sempre assunto di più una forte continuità con i personaggi che si evolvono, che cambiano, che crescono, che invecchiano e che si confrontano con tutto quello con cui ci si confronta nella vita reale, anche se sono una strega, un gatto, un lupo mannaro, eccetera.
Allora, andando verso la conclusione, ricordiamo che state ripubblicando i primi due volumi che uscirono all'epoca, anni fa, no? Uno Mega X e l'altro del titolo Special K, poi abbiamo anche Bad Getaway, che sarebbe ormai il penultimo dei volumi a fumetti di Hanselman. Stavo pensando che tu dicevi non è ancora troppo conosciuto in Italia, ma allora mi è venuta una curiosità, una domanda da farti, perché si dice molto che in Italia già da 2-3 anni la fetta del mercato dedicato al fumetto si è allargata, è una delle sezioni più in crescita di tutto il mercato editoriale, però vorrei capire questi numeri quanto sono drogati tra virgolette da uno o due autori, soprattutto uno mi viene in mente nel parlare, no? Perché a me sorprende che Hanselman non sia molto conosciuto, perché invece è un autore che negli Stati Uniti ha un buonissimo seguito. Io invece pensavo che anche in Italia si fosse già dal terzo volume da Bad Getaway si fosse comunque costruito il suo spazio anche non indifferente, ma invece ci troviamo sempre a parlare dei numeri del fumetto, quello più o meno normale.
Allora, è una domanda in realtà che provo a essere super breve in realtà. Sì, allora, Hanselman non è che non abbia il suo pubblico, il pubblico fedele anche in Italia, in realtà c'è e non è inconsistente, però io penso che possa crescere ancora moltissimo, e quello lì è un po' la speranza. In quanto ai numeri del fumetto in generale, come dire, sì, ci sono sicuramente delle poche cose che vendono moltissimo, il resto che vende sicuramente in maniera non comparabile alle teste di serie, diciamo, e che però è vero che è un po' in crescita, o perlomeno nel mondo della lettura, comunque dei libri, quello dei libri disegnati, delle storie disegnate, è qualcosa che non sta arretrando, anzi sta ancora crescendo un po'. Quindi non lo so, sinceramente adesso essere pessimista o ottimista non è nemmeno una cosa così semplice e immediata.
No, ma non serve neanche, magari, no?
Due cose, infatti, sì. Però diciamo che sì, le cose si muovono, io credo che sia ancora veramente troppo poco, sono convinto che ci sono un sacco di persone sparse che in Italia che devono ancora scoprire veramente i fumetti, e ce ne sono anche molte che devono ancora scoprire Simon Hanselman, e ci sono un sacco di modi per arrivare a Simon Hanselman, questo libro Fetid Zone, che è un po' a sé stante, è sicuramente uno di quelli. Segnalerei, se non fosse che oggi mi sta particolarmente antipatico Spotify e anche a Simon Hanselman, tipo Spotify, però lì se qualcuno proprio volesse andarci lo stesso, c'è una playlist in cui ci sono tutte le canzoni che vengono suonate all'interno del libro.
Ah, curioso, me lo andrò a cercare, non lo sapevo.
E che è un accompagnamento in realtà ideale, perché sono un sacco di canzoni, una playlist fighissima, e aiuta a entrare anche, secondo me, nel mondo di Hanselman, perché riesce a spaziare da Sisko a Mendelssohn con una certa nonchalance.
Senti Alessio, chiudendo velocemente, perché oggi siete in quattro come ospiti, quindi abbiamo i ritmi un po' serrati, certo. un libro che hai letto, non per forza un fumetto, che hai letto negli ultimi tempi, che ti è piaciuto particolarmente e che vorresti consigliare?
Ah, cavolo, non mi era arrivata questa risposta.
Non ti devi preparare, infatti, primo che ti viene in mente.
Allora, se l'ho qui da davanti, ve lo consiglio, perché è un libro bellissimo, è in inglese ma pochissimo scritto, si chiama Stones, cioè pietre, di Nadine Redlich, che è una autrice tedesca, ed è un libro in cui il protagonista è un sasso e fa le cose che fanno i sassi, cioè niente. Eppure è un libro molto super divertente e anche un po' commovente al tempo stesso. I sassi sono dei grandi personaggi, secondo me, in questo libro, specialmente nel fumetto contemporaneo, e questo è un veramente cercatelo su internet, la casa editrice è Rotopol, la casa editrice tedesca, e credo che valga assolutamente la pena per chi ama i fumetti e per chi ama i tassi. Stones di Nadine Redgrave.
Perfetto, ti ringraziamo Alessio, un abbraccio.
Grazie.
Ciao, alla prossima, ciao ciao.
Ed eccoci tornati in studio, siamo con il nostro prossimo ospite che è Percy Bertolini, che salutiamo. Ciao Percy.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. E niente, un sacco negli ultimi tempi, un sacco di inchiostri per te. Noi oggi parleremo di Da Sola, di pubblicato dalla Diabolo Edizioni, ma negli ultimi anno e mezzo, insomma, ci sono state tantissime uscite. C'è stata appunto la recentissima antologia Sporchi e Subito de Feltrinelli, sì. Paolo Fox, prodotto da AFA, autoproduzione fichissima underground, sì. Che io segnalo come storia di Paolo Fox e il suo amatissimo e odiatissimo, non so, però maggiordomo Ambrogio, e soprattutto soprattutto perché io ho anche un feticismo per le copertine, la copertina del bellissimo volume curato da Matteo Contin, di cui avevamo parlato anche qui in trasmissione, di Materia del Genere 2, che di cui tu hai disegnato la copertina e la retro copertina, insomma hai fatto una sorta di Richard Scarry dell'antologia, perché questa è un'antologia brevemente in cui ci sono cinque autrici che raccontano cinque storie diverse, omaggiando l'immaginario e la persona, anche Tuono Pettinato, che ricordiamo con tantissimo affetto, e niente, quindi insomma questa copertina in cui ci sono tantissimi personaggi che rimandano anche al tuo immaginario, c'è anche Ambrogio per esempio, e niente, in cui tu fai da collante tra le varie autrici. Oggi invece appunto parliamo di Da Sola. Appunto entriamo nel vivo di questo tuo libro, che è abbastanza complesso, nel senso che parla linguaggi differenti, però iniziamo con proprio con il titolo, quindi Da Sola. Allora, la solitudine comunque solitamente è e può essere associata a, appunto, a uno stato di estrema sofferenza o comunque a una condizione vista come oppositiva. La frase, per esempio, sola contro il mondo, cioè abbastanza conosciuta, ed è quindi una connotazione assolutamente negativa. In questo caso, o comunque in generale, almeno per me, è anche una possibilità e quindi una condizione fondamentale per sentire il proprio spazio e delinearlo e quindi poi connetterlo con l'esterno, perché ovviamente si è microcosmo, però poi ci si relaziona anche a tutto il resto, e la relazione, appunto, è importante. Io la ritrovo anche tantissimo nelle tue creazioni, nelle tue creature. E la protagonista di questo libro, che è anche raffigurata nella copertina, appunto, di cui poi parleremo, riesce a sentire ad esempio il baratro e a non caderci, ballare con la morte, contemplarla, però rimanendo sempre viva. Quindi, cos'è per te da sola e soprattutto la solitudine?
Beh, bel domandone.
Il domandone.
Ciao a tutti, ho il Covid, se ho una voce un po' così è per colpa del Covid.
Ok, spero tutto a posto.
Sì, tutto ok.
Ok.
Sì, è un bel domandone questo. Sicuramente di solitudine si parla poco, e da quello che ho notato io se ne parla pochissimo nelle graphic novel, cioè intorno a me comunque ho sempre notato, anche diciamo nelle graphic novel, nel fumetto di ricerca, perché è quello che mi interessa a me, fumetto di ricerca, fumetto autoriale, sempre comunque una narrazione seppur diversa, divergente, sempre di compagnia. Attorno a me ho letto tante storie di adolescenza che parlano di comunque di compagnia, di anche nella diversità di stranezze, ma sempre accompagnati da migliori amici, in camerette. Questa non è la mia storia, cioè questa compagnia non mi appartiene e soprattutto non mi apparteneva nell'adolescenza. La solitudine è una cosa che è molto stigmatizzata a livello sociale, perché appunto, come dici te, è vista come qualcosa di negativo. Può essere tante cose, può essere una solitudine che deriva dallo ostracismo degli altri, quindi gli altri che ti escludono per qualche motivo, perché in qualche maniera non rispetti determinati canoni o determinate regole non scritte che ci sono nella società, ma non scritte ma molto rigide. Oppure può essere anche una solitudine che cerchi, come dici, come hai detto giustamente tu, fondamentale per sentire il sentimento e per creare, per sentire la tua voce. Quindi, ok, la domanda è un po' ampia, non so bene come...
No, ma certo, anche perché comunque è ovvio che è una domanda che potremmo starne a parlare anche fino a domani mattina, ovviamente la cosa era poi nello specifico comunque rispetto al tuo lavoro, perché ovviamente poi si incarna in un certo fumetto, e questo titolo comunque ovviamente... Per ogni lettore e lettrice comunque rimbalsa subito, ovviamente a un'immediata qualcosa, no? Un'immediata risonanza e di risonanza.
Beh, sì, no, è vero. Questo titolo secondo me era giusto. Io ero indeciso su il chiamarlo Da sola oppure Assurda, era un altro nome probabile, o Strana. Erano tutte parole che conoscevo molto bene e che volevo in qualche maniera risignificare, rideterminandole in modo positivo, però Da sola secondo me comprendeva più cose, perché appunto la solitudine, cioè per esempio fai conto, quando ero adolescente io, poi immagina molto semplicemente, cioè Da sola contro il mondo è uno stereotipo che tutti conoscono, però,
sì, esatto,
però immagina molto semplicemente crescere in una città di provincia piccola con pochi abitanti, dove tutti attorno a te sono eterosessuali e dove l'eterosessualità è l'unica forma imposta e normalizzata di modo di vivere, perché non è solo la sessualità, è proprio un modo di vivere, no? Mm-hmm. Quindi tu sei lì in mezzo e l'unica cosa che senti è: sono così anche io, però a differenza degli altri non aderisci, e quindi cominci a farti delle domande, e queste domande ti allontanano. Sembra molto semplicemente, da per esempio quando hai 12 anni tutte le tue amichette cominciano a parlare di fidanzatini e a mandarsi gli sms sul cellulare con i ragazzetti, i maschi cominciano ad allontanare le femmine perché vogliono stare solo tra maschi, perché così tra maschi possono parlare di determinate cose, e tu rimani nel mezzo perché non sei né come le femmine né come i maschi. Con le femmine non puoi parlare di fidanzatini, non ti piacciono le stesse cose che piacciono a loro, e con i maschi, che magari fino a un giorno prima erano i tuoi migliori amici, non hai più argomenti in comune, e loro ti allontanano perché ti sono cresciute le tette, quindi ti vedono come un oggetto sessuale, non più come un amico. Quindi la solitudine è una cosa molto semplice, può scaturire anche da queste cose, da queste piccole grandi cose.
No, ma infatti la scelta di questa, per me è calzantissima la scelta di questo titolo, perché appunto lascia tantissimo spazio, e a me piacciono tantissimo i libri che lasciano spazio a chi legge, quindi ovviamente poi raccontano una storia personale dell'autore e l'autrice, e però lasciano lo spazio a chi legge di anche entrarci dentro, e da sola secondo me appunto dà questa possibilità. E lo spazio è un'altra dimensione molto importante nel tuo libro, la dimensione anche appunto spazio-temporale. La protagonista che compie una passeggiata solitaria all'interno di una città, è una città che ha come sfondo dei palazzi brutalisti, che sono comunque anche graficamente definiti e scuri, però è una città sospesa, è una città che a volte è sottosopra e che dà sfondo a questa esplorazione personale. Questa passeggiata, che comunque nasce da una fuga, diventa anche appunto una danza, e la protagonista ascolta una musica, le cuffie, e appunto il ritmo è assolutamente palpabile, per cui c'è questo movimento continuo, e il suono è continuo. Oltretutto ricordo che durante la mostra alla Maison 22 a Bologna, durante Billboard Bull di novembre, oddio, non mi ricordo se era la prima settimana di dicembre, vabbè, alla tua mostra, oltretutto la Maison 22 era perfetta come luogo, anche proprio a livello architettonico, cromatico, per ospitare le tue tavole, e c'era all'inizio della mostra un link, un QR code, insomma, a cui tu accedevi a una playlist che ti accompagnava, come poi la protagonista che vedevi nelle tavole, per tutto il percorso. E quindi c'è questa sorta di percorso che anche attraverso, sfogliando le pagine, si delinea, ma la cosa bella è che non c'è una sensazione di fissità, cioè c'è questo ritmo e questo pulsare, però non c'è appunto una cioè si delinea, però non c'è la stasi, ecco. E quindi cosa racconti in questo modo, in questa dimensione spazio-temporale?
Cioè, anche questa è una domandina piccola. Allora, che dire. Beh, sì, appunto come dicevi te, all'inizio c'è una fuga che non è un'idea, la fuga non è un'idea ma è la verità, è la prima reazione utile al nemico, quando il nemico ti attacca, quando ti vuole uccidere, cioè o ti fingi morta o fuggi, poi subito dopo forse c'è la lotta, dopo. E sì, c'è il nascondersi, perché la protagonista, il protagonista si nasconde dentro un bidone dell'immondizia, e poi c'è una specie di passaggio, una sorta di circolo del bridge, dove incontra degli anziani che ballano, che giocano a carte e che come sappiamo gli anziani sono sempre delle figure della soglia, quindi non è un caso se stanno lì. E questo personaggio finisce in un sottosopra, però io ci tenevo a dire che questo sottosopra non è il sottosopra di Stranger Things. Cioè, tra l'altro, appunto, a livello anche cronologico, questo libro è stato disegnato prima. Cioè,
ma non credo che nessuno l'abbia mai pensato, penso. Guarda,
no,
okay.
Cioè. Però sì, comunque sì, è buono sapere che questo libro io in realtà l'ho fatto 3 anni fa, quindi in realtà sì, è uscito ora, però sono lavori che io faccio da tanti anni. E si ritrova in questo sottosopra, però in realtà, anche se sembra un'eccezionalità questo finire in un sottosopra, in realtà è il suo solito. Cioè, questo personaggio vive tra gli altri, ma è solo, e quindi è come se vivesse su un piano sovrapposto rispetto agli altri. Gli altri non lo vedono, è invisibile per loro, e lui non vede nessun altro. E quindi si muove all'interno di questa città completamente da solo, e credo che questo sia l'unico libro dove un personaggio è solo e non incontra nessun altro personaggio per tutto il libro, a parte che all'inizio e alla fine, che magari spesso si parla appunto di solitudine, ma viene comunque rappresentata in compagnia. Invece qui veramente non compare nessun personaggio, e quindi è un po' come se la camera del fumetto fosse fuori dal soggetto, però in realtà è come se noi vedessimo in soggettiva, cioè con gli occhi del personaggio. E si attraversa questa città brutalista che io ho creato utilizzando dei veri palazzi brutalisti che esistono in vere città, però che stanno sparse in giro per il mondo, quindi creano una specie di mosaico di una città nuova, fatta di un mosaico di pezzi di architettura realmente esistenti. E poi, appunto, come dici te, ci sono, in questa città c'è di tutto, ci sono i giocattoli, c'è la morte dentro i giocattoli, c'è il tuffo, c'è il cimitero. E ora non so quanto posso spoilerare,
no, infatti, anche... ma abbiamo già dato abbastanza elementi. E come scelta, per esempio, cromatica, tu hai scelto il fucsia e il bianco e il nero, e ci tenevo a chiederti appunto questa scelta, se aveva un senso o no, ma te lo chiedo perché tu hai fatto anche precedentemente anche delle pubblicazioni dedicate al colore, per esempio Red, di qualche tempo fa, che era un lavoro di ricerca sui significati a livello proprio culturale, sociologico, del colore rosso. E quindi volevo sapere, a prescindere dal gusto personale, se ci fossero delle altre motivazioni. Allora, ecco.
Sì, allora sicuramente i colori, indipendentemente da noi, sono come degli strumenti musicali, cioè hanno dei timbri, hanno una profondità, hanno una luminosità. E quindi io li uso proprio come se fossero degli strumenti, quindi anche questo libro l'ho pensato tutto come una musica con un suo ritmo, e ho pensato proprio al nero come uno strumento musicale, al bianco come un altro, e alla rosa come un altro ancora. E non solo, poi ovviamente il colore è un canale di comunicazione, quindi fare un outline colorata in mezzo a un mondo di outline nere significa sicuramente qualcosa, no? Cioè, certo. Un personaggio completamente rosa diventa quasi come un fantasma, un'ombra, però non nera ma rosa, quasi come se fosse, io dico ironicamente, tipo un'ombra di succo di frutta di fragola che danza tra i palazzi, che diventa elettricità, che diventa aria, che diventa acqua. Quindi sì, il colore mi è servito sia come strumento che come suono, che come simbolo di tante cose, però al tempo stesso non ho lavorato come il red, cioè io sono molto consapevole del significato di ogni colore, non sono inconsapevole, quindi magari a differenza di altri fumettisti, io partendo come pittore, quindi anche come storico dell'arte, so esattamente che se uso il giallo significa una cosa, se uso il verde significa un'altra, magari altri tanti fumettisti no. Però stavolta non ho ragionato in maniera così razionale. Ho scelto il rosa veramente perché mi piaceva, anche se anche quando facciamo una scelta irrazionale significa comunque qualcosa. Cioè, banalmente il test dei colori ci insegna che quando scegliamo determinati colori in un determinato ordine significa una cosa. Quindi il rosa sicuramente in qualche maniera si rifà alla lotta transfemminista sicuramente, ma è anche vero che il rosa è come se fosse un rosso, che è il colore della guerra, del sangue, dell'aggressività, della passione o dello Spirito Santo, però meno aggressivo e più portato alla spiritualità, perché c'è come una punta di blu dentro. E questo è un libro molto spirituale, quindi sicuramente ci sarà anche di questo dentro. E poi banalmente devo dire, io ho fatto una grandissima ricerca di outfit del personaggio, perché appunto come dici tu mi piace unire tutti i puntini, e questo libro infatti è una costellazione tra stelle che riguardano la mia formazione pittorica, altre che riguardano la mia formazione di fashion design e altre di architettura e fotografia. E alla fine ho scelto che la protagonista doveva indossare una tuta che io veramente ho dentro l'armadio, sì, da gabber, della cultura gabber olandese degli anni 90, che è bianca, nera e rosa e con una punta di arancione. Quindi ho deciso che tutto il libro sarebbe stato di colori di quella tuta.
Okay.
Però sì, insomma, ci sono tanti segreti dietro.
E questo insomma è un libro, purtroppo noi oggi dobbiamo essere più veloci perché abbiamo quattro ospiti. Ci tenevo appunto a dire a tutti e a tutte di recuperare questo libro di Persi, perché è veramente veramente bello, e insomma la mostra lo è stato altrettanto. E niente, volevo in chiusura chiederti una lettura e un consiglio di lettura per chi ci sta ascoltando, una lettura recente comunque che ti abbia insomma colpito.
Una lettura recente, ok.
Se non ti viene in mente niente, qualcosa anche di passato, però qualcosa insomma che consigli, ecco, che vale la pena leggere.
Allora, io consiglierei innanzitutto a tutti lo diario di Bono Pettinato, così okay, ricordiamo anche sì, il mio amico in materia di genere, e poi in merito ai colori, lo splendore del nero di Alain Badiou, filosofia di un non colore, se volete sapere un po' di cose che so sul nero.
Ok.
E poi un autore che mi piace tantissimo, che mescola come me la morte e l'infanzia, è Nikolaus Heidelbach, e il libro si chiama Quasi solo, quindi simile al mio titolo,
sì,
e Disegni per tutti. Questo è il tuo consiglio.
Wow, un sacco di consigli, quindi graditissimi. Grazie mille, Persi, di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E buona serata, spero di risentirci presto. Grazie.
Grazie.
Ciao. eccoci ritornati in radio e ci introduciamo Matteo Gaspari, con cui parleremo degli anni difficili di Max de Rodriguez.
Ciao a tutte e tutti, oggi parliamo di un fumetto pubblicato da qualche mese da Maledizioni, che si chiama Gli anni difficili di Max de Rodriguez. È un fumetto piccino, quadrato, di 144 pagine, pubblicato, come abbiamo già detto, da Maledizioni, al costo di 14 euro, tradotto da Elisabetta Mongardi. E ne parliamo insieme a Matteo Gaspari, che è un critico del fumetto, già amico di Tabula Rasa, curatore della collana dei fumetti di Ad Editore, che ha collaborato a questa edizione degli anni difficili insieme appunto agli editori. Il primo fumetto edito in Italia di Max de Rodriguez è stato Obo Mom nel 2014, pubblicato da Delebile, che è una piccola casa editrice indipendente. Obo Mom, che è stato scritto e disegnato da Max de Rodriguez e Charles Forsman. E appunto dopo tanti anni, a fine del 2021, Maledizioni, in collaborazione, diciamo, con te, pubblica questa sorta di raccolta di racconti in cui l'autore ci parla di adolescenza. Gli anni difficili, come, diciamo, come opera, nasce come fanzine in Belgio, era una collezione di libretti stampati e inviati tra il 2009 e il 2010 dall'autore ai suoi lettori. Ed è un'opera che racconta gli stati d'animo e i primi sentimenti di un gruppo di ragazzi, di adolescenti, verso le ragazze negli anni della scuola. Sono divertenti, ma sono anche un po' crudeli, commoventi. Questi personaggi sono molto leggeri nella propria espressione, ma che un po' simboleggia anche la loro età. Ma questa leggerezza, insomma, sembra mascherare delle ansie, delle domande. Insomma, è un fumetto che a me è risultato abbastanza profondo. E Matteo, intanto ciao.
Ciao, grazie mille di avermi qui. Grazie.
Grazie a te. Ti volevo chiedere, ci racconti come sei venuto, diciamo, a conoscenza di questo fumetto? Cosa ti ha affascinato?
Sì, dunque io mi ero imbattuto in questo fumetto qui diversi anni fa ormai, quando appunto eravamo assieme a Lorenzo Ghetti e a Elisabetta Mongardi, che poi l'ha tradotto. Avevamo appena avviato Bananoi, che era questa rivista online di critica di fumetto, ma anche che pubblicava online dei fumetti che erano inediti in Italia. E proprio all'inizio di questa avventura qui c'è stata questa fase di brainstorming di cosa pubblicare, in che direzione andare, perché volevamo pubblicare sia delle storie brevi, ma potenzialmente anche delle storie più lunghe. E tra i vari titoli che erano stati messi sul tavolo, questo nello specifico l'aveva proposto Lorenzo Ghetti, che poi si è occupato anche del lettering dell'edizione italiana, e che diceva: Max de Rodriguez, appunto, a parte, come citavi giustamente, a parte Obo Mom per Delebile, in Italia è quasi sconosciuto, invece L'Âge d'Or, che era il titolo originale, è, secondo me, un fumetto clamoroso e sarebbe bellissimo che ci fosse. Quindi l'ho letto e non potevo che essere d'accordo con lui, nel senso, è una serie di raccontini brevi, molto, appunto, molto leggera, ma anche molto profonda, come dicevi giustamente, e che ha questa capacità incredibile di cogliere quel momento lì della vita, no? Cioè proprio di raccontare quel momento lì, quegli stati d'animo lì, quel momento di passaggio che è l'adolescenza, che è sempre diversa, sempre uguale in qualche modo. E quindi ci eravamo messi in contatto con Max e con l'employé du mois, che lo pubblicai in Belgio, per pubblicarlo online, proprio con l'intento di metterlo online gratuitamente, nella speranza che poi qualche editore, diciamo, raccogliesse la sfida per farne poi una versione di carta. Cosa che è effettivamente successa appunto adesso con Maledizioni, che diciamo, anche loro erano rimasti molto colpiti dalle storie di questi ragazzi, e a un piccolo festival del fumetto, che è proprio il nome del festival di Cremona, qualche anno fa, Luigi mi disse: guarda, saremmo interessati a fare una versione di carta degli anni difficili, cosa ne pensi? Allora lì siamo messi io, Lorenzo e Elisabetta eravamo entusiasti e ci siamo subito messi al lavoro, insomma. Poi la pandemia ha ritardato tutto un po', ha fatto slittare un po' tutto quanto, però insomma è finalmente qui di carta, siamo molto felici di questa cosa.
No, anch'io sono molto felice, perché io l'avevo letto in inglese appunto qualche anno fa, l'aveva portato in Italia Just Indie Comics, l'avevo visto da lì, e mi era sembrato un fumetto, diciamo, molto diverso da quelli a cui diciamo sono abituata a livello appunto di graphic novel, ma proprio perché non è una vera e propria graphic novel, perché sono appunto una specie, sono tutti raccontini che compongono appunto un'unica grande storia, dove non ci sono eroi, non c'è una vera e propria linearità. Le storie a volte non hanno neanche una vera e propria fine, però quello che mi è piaciuto molto, dimmi se sbaglio, è che sembra proprio che l'autore ami questi suoi personaggi, li tratta con una delicatezza incredibile, e appunto il periodo poi che l'autore descrive, che è questa adolescenza, che è, come dicevi anche tu, che è uguale per tutti e diversa per tutti, viene compresa sempre, quasi sempre dopo, quando finisce. Però ho trovato molto interessante la vostra prefazione, quella che avete, scusami, postfazione che avete scritto tu e Lorenzo Ghetti, in cui appunto raccontate il modo in cui secondo voi Max de Radiguez ha descritto l'adolescenza. Non so se ce ne vuoi parlare.
Sì, cioè secondo me questa cosa è esattamente quello che dicevi prima, no? Cioè si percepisce proprio che lui gli vuole bene a questi personaggi qui, cioè sono proprio... cioè non sono né delle figurine messe lì per avere un valore simbolico, cosa che non è, cioè non è mica sbagliata, però diventa un'altra cosa, né sono, come dire, degli strumenti per far avanzare una trama, sono proprio dei personaggi a cui lui vuole un sacco bene, e questo in questo fumetto, ma anche negli altri fumetti di Max che parlano di quel momento della vita, si percepisce molto, e l'effetto, come appunto dicevamo, cercando di mettere un po' in fila io e Lorenzo perché ci aveva colpito così tanto questo fumetto, l'effetto appunto è che molto spesso nelle storie che toccano l'adolescenza si è o incredibilmente vicini, cioè in cui tutto è fortissimo ed è come raccontare l'adolescenza standoci dentro in un qualche modo, oppure sono storie molto spesso nostalgiche, come dell'adulto che si guarda indietro e si ripensa quando era adolescente, dice: ah, pensa a te quanto tempo è passato, no? E invece Max non fa nessuna di queste due cose, cioè ha veramente la capacità di cogliere quel momento lì stando alla distanza giusta dai personaggi, che quindi non sono più non sono i personaggi della sua adolescenza che lui guarda con rammarico e con nostalgia, ma non sono nemmeno i personaggi di un'adolescenza attuale, di adesso, che ti coinvolgono in un turbinio di emozioni, no? Cioè proprio è la distanza giusta che gli permette di raccontare, di distillare quei momenti lì e li fa diventare particolarmente veri. Cioè questi personaggi si pigliano a cazzotti prima della foto di classe ed è un momento molto vero, cioè anche se magari non ci è successo, no? Cioè quindi quella distanza lì gli permette di essere vero anche se non sta raccontando cose che magari ti sono successe per davvero, no? Cioè non c'è bisogno di immedesimazione per il lettore, diciamo, adulto, per trovare la verità di questi racconti, né c'è bisogno di essere nel turbinio emotivo ed ormonale dell'adolescenza per riconoscersi in quella cosa lì. Proprio quella distanza lì è come se avesse trovato veramente l'angolazione giusta e il distacco giusto per permettere a quell'amore per i personaggi di cui parlavi di trasparire del tutto.
Sì, infatti voi scrivete, sembra quasi che lui sia seduto nel cortile a guardare, no, quello che succede, e rileggendolo effettivamente, pur non essendo io una belga e quindi essendo cresciuta a Roma, ho ritrovato anche io tantissime cose che comunque le fai e non ti rendi conto in adolescenza, ad esempio sedersi sempre per terra, cosa sì. che mi hanno sempre sgridato per questa cosa. Io ero continuamente seduta per terra, e a ripensarci adesso in effetti vedo che è una cosa comune, mi ha fatto piacere. E purtroppo siamo in radio, quindi non possiamo far vedere come è stato disegnato questo fumetto, però possiamo dire che il disegno è molto semplice, anche il lettering è molto sobrio, fatto a mano, in questo caso nella versione italiana abbiamo detto da Lorenzo Ghetti, e anche il libro ha un formato piccolino e sembra tutto un po' in armonia con la dimensione della memoria, dell'intimità, e sembra tutto studiato per creare una certa atmosfera, secondo me. E poi, non so, io sto per farti questo paragone, dimmi tu se un po' ti ci ritrovi, perché il modo di narrare, anche di disegnare, mi ha ricordato, mi ha fatto pensare ai Peanuts, ai Peanuts cresciuti, come se ci fosse una sorta di secondo tempo dei Peanuts quando loro hanno 14 anni. Chiaramente è tutto molto diverso, però c'è qualcosa, c'è una certa delicatezza e una certa ingenuità e tenerezza che in qualche modo mi ha ricondotto alle narrazioni di Schulz, e anche la parte visiva in qualche modo mi ci ha riportato. E anche la veridicità dei dialoghi, che spesso nelle produzioni sull'adolescenza non sono fatti sempre benissimo, non so, tipo non so, Dawson Creek, no? Che parlano come cinquantenni.
Sì.
Non so, tu che ne pensi? Ti ha ricordato anche a te qualcosa? Che ne pensi di questo stile?
Allora, cioè, io in realtà non ci avevo veramente tanto pensato in questi termini. Però a pensarci adesso, diciamo, ci sono delle cose che accomunano tantissimo, pur con tutte le differenze che dicevi prima, in senso estetico, ma anche di forma, cioè quelle dei Peanuts di Schulz sono proprio delle strisce, per cui con tutte le differenze del caso, però ci sono delle cose che accomunano questi due modi di raccontare, secondo me. Cioè, il primo è di nuovo l'amore per i personaggi, cioè proprio che sono personaggi a cui è impossibile non voler bene, perché è evidente che anche l'autore gli vuole bene, cioè in qualche maniera questa cosa emerge. E l'altra cosa che secondo me accomuna in maniera molto forte questi due titoli, con tutte le loro differenze, e che secondo me li rende, diciamo, meglio di tanti altri racconti per o sull'adolescenza, è che non hanno un obiettivo, cioè non c'hanno un'agenda nascosta, come dire, di ti sto raccontando una storia, però in realtà ti sto insegnando questa cosa, o ti sto cercando di far passare questo messaggio, o ti sto cercando di convincere che bisogna comportarsi in un certo modo, no? Cioè, non sono storie finalizzate a, sono storie per essere delle storie, che è una cosa che si trova sempre meno spesso, soprattutto nei fumetti, un po' anche nella letteratura, ma nei fumetti tantissimo, nei fumetti per giovani lettori e giovani lettrici. Cioè, è un'idea di lettura che è molto strumentale, come, no? E invece è una cosa che sia nei Peanuts di Schulz che negli Anni difficili, ma anche, che ne so, in Calvin and Hobbes. Cioè, è proprio completamente assente. Cioè, sono proprio degli spaccati che riescono molto bene ad essere degli spaccati, perché nel momento in cui non hai più l'obiettivo, ti sto raccontando questa cosa per ottenere questo obiettivo, allora è anche più facile essere verosimili, no? nei dialoghi, nel modo delle interazioni, perché l'unico interesse che hai è di rendere giustizia a quei personaggi e di farli vivere senza nessun altro sotterfugio, senza nessuna necessità di arrivare da un punto A a un punto B, è solo lasciarli andare.
Poi sono personaggi che, diciamo, è difficile non amare, perché affrontano tutta una serie di problematiche adolescenziali comuni, ma fanno delle cose stupidissime e meravigliose, tipo c'è anche nel retro di copertina, c'è questo personaggio biondo maschietto con i capelli lunghi che tenta per tutto il tempo nel fumetto di fare canestro con la palla, perché se la palla entra nel canestro Claire uscirà con lui. Oppure c'è un altro personaggio che forse è il mio preferito, che si mette la maglietta bagnata appena stesa dalla madre, prova ad asciugarla con il phon, ma non c'è niente da fare, la mette bagnata, però solo perché ci sarà appunto la foto di classe che citavi tu prima. Quindi ci sono veramente dei personaggi a cui, nonostante la brevità poi del fumetto e delle storie, dei dialoghi, è tutto molto, se vogliamo, anche veloce, non puoi non amare, non possono non farti in qualche modo intenerire.
Sì, ma perché poi, cioè, appunto, tutte le adolescenti sono diverse, sono anche un po' tutte uguali, come dicevamo prima, no? Cioè, la cosa del è importante che la maglietta per la foto di classe sia proprio questa, cioè, non può essere nessun'altra, è quella lì. Cioè, è una cosa che in una qualche misura, appunto, la percepisci come vera, anche se il tuo punto non era la maglietta, no? In quel momento specifico. La scena che citavi del canestro, credo che invece sia quella la mia preferita, perché poi c'è una soluzione clamorosa, insomma, cioè, senza fare spoiler, ma cioè, lui non riuscirà a far canestro. E ha una soluzione che è talmente intelligente pure nella sua sfrontatezza, cioè nella sua onestà e nella sua sfrontatezza, che ve la lascio scoprire in autonomia. Appunto, cioè, c'è tutta questa onestà qui, cioè è proprio un fumetto onesto, non saprei dirlo meglio forse.
No, sono d'accordo, e anzi sono molto contenta che sia stato pubblicato e che possa, insomma, girare, perché è un'opera, appunto, come dicevamo anche prima, molto diversa da quelle a cui siamo abituati. Mi è piaciuto anche che avete cambiato la copertina. Mi ricordo che l'originale erano due che si picchiavano, quindi sì. Adesso sono una coppia che si dà un bacino, quindi insomma, sono veramente contenta. Matteo, io ti chiederei, se ti va, un'ultima cosina, ti chiederei se ci vuoi consigliare un fumetto che hai letto recentemente e che ti è piaciuto, la nostra domanda di rito, insomma.
Sì, allora, non è veramente letto super di recentissimo, però ormai ci siamo, cioè va bene lo stesso, spero. Però secondo me si sposa bene per tutti i discorsi che stavamo facendo prima, per cui il fumetto che mi sento di consigliare era Il nostro patto, di Ryan Andrews, è uscito da relativamente poco per il Castoro, ed è un bellissimo fumetto per ragazze e ragazze, è proprio bellissimo a partire dai disegni, cioè dall'impatto visivo, ed è un fumetto che per tantissimi versi risponde a quello che dicevamo prima, cioè un fumetto che racconta una storia che non ha nessuna, cioè che fa emergere le cose senza dover essere il libro a tema sull'amicizia. È una bellissima storia, è una bellissima avventura, una bellissima storia di amicizia, con una componente fantastica che è impossibile non rimanerne stregati. C'è un sacco di personaggi clamorosi che ti rimangono dentro anche a lettura ultimata. È proprio una grandissima avventura, come se ne leggono veramente troppo poche ormai. E per cui, visto che si parlava di fumetto per e di ragazzi, secondo me questo è uno dei migliori titoli in questo senso che sono usciti da un bel po' a questa parte.
Pubblicato dal Castoro, abbiamo detto.
Dal Castoro, sì. Verso anche questo fine 2021.
Ok, ti ringrazio. Volevo fare una piccola nota finale, leggermente off topic. Volevo dire, diciamo, al nostro pubblico che Matteo Gaspari cura la Banana Mail, cioè la newsletter di fumetto di Banana Oil, che arriva ogni 2 settimane. Quindi, se vi piacciono i fumetti, se vi interessa scoprire nuove cose, vi consiglio di iscrivervi, perché è una newsletter ricca di curiosità, interviste e consigli che non fanno mai male.
Grazie.
Poi Matteo ci sta molto simpatico. Quindi io ti ringrazio tanto, come sempre, per aver collaborato con Tabula Rasa. e spero di riaverti presto.
Grazie a voi per avermi invitato, è un momento molto divertente.
E alla prossima, ti ringrazio.
Allora, grazie a tutti, a presto. Grazie, grazie.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Abbiamo il nostro ultimo ospite per questa sera. Ciao Miguel.
Ciao, come va?
Allora, diamo il benvenuto a Miguel Vila, che abbiamo già avuto ospite un annetto abbondante fa, quando uscì sempre per Canicola il suo Padova Land, il suo, se non sbaglio, fumetto di esordio. Qualche mese fa è uscito invece sempre per Canicola Fior di Latte, tua seconda opera, che conferma quanto di buono amo letto, notato e apprezzato nel tuo primo Padova Land. Quindi innanzitutto benvenuto e complimenti, perché hai azzeccato anche questo. Lo dico, sembra quasi con sorpresa, no? Però fa piacere sorprendersi ogni tanto. Allora, torniamo a te, perché nei tuoi fumetti c'è molto innanzitutto del territorio dove tu sei nato, cresciuto e vivi, quindi parliamo del territorio del cosiddetto nord-est, delle province del nord-est, giusto?
Sì, sì, esattamente. Adesso questo fumetto funziona leggermente diverso, cioè molto è leggermente diverso dal primo, perché nel primo ho rappresentato quello che è un po', diciamo, l'area geografica provinciale fra Padova. Era più verso Padova, chiaramente, perché Padova nel mare era tra Padova, Treviso e Venezia, quindi quell'area un po' molto urbanizzata, ma tutta un po' destrutturata, quindi questa città diffusa, però creata da questi piccoli popoli, tutti connessi fra loro, super nuovi, però comunque, cioè, di atmosfera molto provinciale. Quando invece su questo nuovo fumetto, che è Fior di Latte, ho deciso di fare, cioè di rappresentare una città esistente, che non è tanto grande, come 60.000 abitanti, inventata completamente, quindi concentrica e super veneta a livello proprio di centro storico, periferia e provincia.
Esatto, la città inventata si chiama Bessaniga, che appunto, come
esatto,
ricordavi, non esiste, però rappresenta un po' quello che è, no?
Sì, esatto, ho provato un po' a
sintetizzare
quello che potrebbe essere il suono di una città tipicamente veneta, così, quindi ho fatto delle prove, quindi quella un po' quella, non so, quella finale Iga, o non lo so, Bessa, non lo so, cioè sono suoni che ho preso da altre città, le ho messe insieme alla fine, per creare questa nuova città.
Senti, c'è tanta roba in questo libro, che poi va a raccontare, se vogliamo, anche una storia abbastanza semplice, una storia comune, no? Si parla di relazioni. La faccio molto semplice, perché poi non mi piace neanche troppo spoilerare quando raccontiamo, no, certo. e parliamo di libri. Comunque si parla di relazioni, coppie in crisi, coppie che si sciolgono, che rimangono unite a volte anche senza neanche capire il perché, o forse per abitudine. Comunque tutta una serie di argomenti. Sullo sfondo c'è il tema anche del sesso, ma non soltanto quello del sesso. Se vogliamo, c'è anche il tema della solitudine, della ricerca di un affetto che sia qualcosa, no? dal semplice rapporto sentimentale. C'è una complessità che poi è quella che fa parte un po' delle vite di ciascuno di noi.
Sì, diciamo che il tema infatti è proprio questo, cioè bisogna vederlo più come un bisogno, quindi nulla di romantico, è semplicemente il bisogno affettivo, può essere affettivo ma anche in altri aspetti, sessuale. Quindi c'è questa affettività che si manifesta in più modi, nei modi più animaleschi, quindi più primordiali, a quelli più contenuti, come dire, civilizzati, attraverso quindi queste coppie romantiche, questi riti, queste cose qua. Quindi non so, quindi tutte queste che alla fine sono pulsioni che muovono questi personaggi in questa meta indefiniti, in questa meta indefinita che, non so, cerca di riappagare quelli che sono i loro vuoti nella loro vita, ma proprio a livello istintivo, secondo me, più, cioè non c'è tutta questa spiegazione poi né ideologica né razionale, è proprio una cosa animalesca, è proprio, cioè proprio seguire queste pulsioni che si possono manifestare attraverso queste prove di, non lo so, voglia irrefrenabile di quel tipo di sessualità, oppure di attenzioni o quello che è. Insomma,
di protezione, se vogliamo.
Proprio
anche, no?
poco razionale. Ecco.
Cura, accudimento, tutta una serie di cose. Ma i tuoi personaggi, tra l'altro, no, li descrivi sempre in una maniera non assolutamente superficiale, no, provi a dargli una complessità, ma quello che provi sempre, quello che io leggo, no, attraverso i tuoi libri, che non c'è mai un giudizio morale, quindi i tuoi personaggi tu li rappresenti così, esatto, come sono, non c'è il personaggio buono, il cattivo, il fallito o il personaggio di successo. Sono dei personaggi appunto con delle complessità, che sono quelle appunto che hanno e che abbiamo, no, in tanti, al di là dell'età, mm-hmm, con cui uno può o non può empatizzare con i personaggi appunto nei tuoi fumetti. Però ci sono alcuni tratti che sono quotidiani, che sono appunto assolutamente contemporanei.
Sì.
Un'altra roba che mi ha incuriosito, poi finisci, no, poi ti lascio la parola, scusami, perché poi leggevo un'intervista tua questa mattina in cui parlavi invece dell'estetica e bruttezza, quindi ti chiedo queste due cose insieme, o come sviluppati come ti pare, perché anche questo concetto della bruttezza e della fascinazione dalla bruttezza mi interessa molto.
Sì, io faccio questo errore che molto spesso parlo di estetica, che è una cosa molto più complessa, ovviamente. Quello che dico io di estetica è una cosa molto più semplificata, che riguarda soprattutto il mio lavoro. E quello che a me sembra di notare comunque è che chiaramente nel mio lavoro cerco di, ovviamente, di parlare di bruttezza, e bruttezza ovviamente riguarda, diciamo, tutto quel campo che esce fuori dall'esperienza della bellezza. Quindi tecnicamente, senza dire troppe cose, è l'esperienza proprio naturale di quello che siamo noi quando nasciamo, quindi come siamo fatti davvero, come siamo concepiti naturalmente, quando invece la bellezza è proprio una costruzione che facciamo, una costruzione culturale, fisica, e proprio un'immagine che facciamo, come noi vogliamo essere, come desideriamo di vederci. Cosa preferiamo vedere, quindi queste cose qua. Però qui dopo c'è il paradosso che io rappresento una bruttezza, però proprio il fatto che io rappresento una bruttezza, faccio una, un atto selettivo, nel senso che scelgo una bruttezza precisa, perché chiaramente anch'io, in quanto autore, in quanto persona con dei propri gusti, le proprie, con una propria individualità, scelgo una bruttezza precisa, una la preferisco una da rispetto a un'altra, e allora creo lo stesso, la stessa pratica che si fa quando scegli una bellezza. Quindi noi rappresentiamo la bruttezza nei fumetti, nei film, però alla fine rappresentiamo una bruttezza come la vogliamo noi, quindi non è davvero la vera bruttezza nel senso proprio filosofico del termine. Quindi mi piace sempre, non so, un po' sottolineare questo paradosso artistico. Quindi io rappresento la bruttezza, ma magari un altro autore che rappresenta la bruttezza, un'altra autrice che rappresenta la bruttezza, la rappresenta in modo completamente diverso, perché hanno le loro idee di bruttezza, o la rappresentano selezionando altre cose. Quindi nell'esperienza che facciamo noi esteticamente, cambiamo sempre le regole, non lo so. Quindi come lo facciamo con la bellezza, lo facciamo anche con la bruttezza, quindi non so quale sia davvero la differenza tra le due cose, se una è più dominante rispetto a un'altra, però non lo so.
Senti, leggendomi i tuoi due fumetti, sia Padovalenda appunto che questo Fior di Latte, io ci ho visto molto, e non soltanto per un discorso proprio di immagini, di costruzione delle pagine o del disegno, un paio di autori americani che io adoro. Uno, vabbè, quel gigante del fumetto che è Chris Ware, che non serve neanche a presentarlo, e l'altro invece possiamo dire che è un emergente anche lui, credo che avete più o meno anche la stessa età, forse lui ne ha qualcuno in più, che è Nick Darnaso, che invece è stato pubblicato ultimamente con Coconino. E io là ci ho ritrovato dei tratti simili, ossia questa voglia, questo desiderio di raccontare la normalità della provincia, in quel caso la provincia statunitense, che è un mondo completamente diverso dalla provincia italiana, quindi ovviamente poi quello che si va a raccontare sono roba diversa, però dei tratti simili li ho scovati. Sarà perché appunto mi piace molto lui, mi è piaciuto molto quello che hai fatto tu, che hai pubblicato tu, e quindi ho voluto mettere insieme presumo che conosci Nick Darnaso, e lui anche appunto...
No, ovvio, sì, certamente, molto... Cioè, a livello estetico proprio mi è piaciuto tantissimo il modo in cui rappresentava i paesaggi, soprattutto, ma anche un po' la suddivisione delle vignette. Comunque no, finisci.
No, appunto, no, a parte il discorso estetico, però ci ho trovato anche in entrambi questo desiderio, questo bisogno più che desiderio, di raccontare la propria provincia, Darnaso la sua ovviamente, tu racconti la tua, e si vanno a raccontare, no, quei mondi che noi abituati a vivere nelle città, o chiamiamole metropoli o città, noi non conosciamo assolutamente, che vediamo soltanto da lontano, e che proprio che non riconosciamo neanche. Io, essendo nato e cresciuto e vissuto in questa città assurda, faccio difficoltà a capire quelli che sono i meccanismi tanto quanto i ritmi di una provincia italiana.
No, chiaramente, cioè, non so per quale motivo le altre persone scelgano di parlare di provincia, però io so bene che io scelgo di parlare di provincia perché è un mondo, un territorio che si conosce di meno rispetto alla città. Non dico tanto perché voglio denunciare nulla della provincia, non mi importa, nel senso, tu puoi trovare tante cose negative nella provincia, perché molte volte in effetti è un territorio molto inquietante, molto strano in alcuni aspetti, però si può dire altrettanto delle città moderne.
Assolutamente, anzi.
Qual è la questione in questa cosa a livello morale? Però a livello di artistico, a livello di capire un territorio, cose del genere, chiaramente la provincia è un posto che non esisteva una volta, esiste oggi ed è stranissimo e non si è formato ancora, sta crescendo in continuazione e in ogni città prende la sua forma, diciamo, è una continuità della città, però allo stesso tempo non la continua uniformemente. Questa città ha delle regole che non esistono, è una cosa, un processo, un flusso senza criterio, si forma in modo casuale, non lo so, e tutte queste cose a me hanno molto attratto, cioè mi hanno attratto moltissimo per descriverla, non so, per provare a immortalarla in un fumetto, quindi proprio a livello geografico, immaginare questa forma, questa rete di strade che collegano più posti in mezzo a questi campi che non sono più campi, sono piccole zolle di terra, sono piccoli lotti inutilizzati che una volta c'erano dei campi, qualche volta ci sono, dopo sono stati sostituiti da prefabbricati, cose del genere. Ed è questo praticamente, quindi questo mosaico di cose stranissime, queste sono le cose che rendono interessantissima la provincia, una specie di nuova città, qualcosa di nuovissimo che bisogna vedere se ha un'identità oppure no. Sicuramente ce l'ha, bisogna raccontarla, è quello il punto. Può piacere, può essere bella, brutta, può essere nata per brutti motivi, però esiste, finché esiste bisogna raccontarla, secondo me.
Allora, oltre invece alla descrizione della provincia, in quest'ultimo, in fior di latte, prende anche prende corpo anche la fisicità dei personaggi, appunto la descrizione, no, sì, dei corpi, sì, diventa abbastanza centrale nel racconto, ma tu lo fai anche in una maniera, no, usando dei colori, delle sporcature, delle imperfezioni, anzi le esalti, sì, le imperfezioni, come se prima parlavamo della bruttezza, come se la bellezza si rappresentasse attraverso le imperfezioni.
Sì, chiaramente i corpi sono questa ricerca del brutto a cui mi riferivo prima, quindi però giustamente noi parliamo di brutto, ma è proprio il corpo che riguarda tutti noi, quindi noi nasciamo così, abbiamo davvero questi corpi imperfettissimi, nel senso che, cioè, la maggior parte di noi è pieno di, cioè, ha dei brufoli nei, striature, smagliature, delle voglie, qualsiasi cosa, no? Solo che ovviamente in un fumetto, in una rappresentazione artistica, narrativa, una fiction, non tendiamo tanto a raccontarle perché magari le vediamo come so, elementi di fastidio, cose del genere, oppure alcuni sì, qualcosa del genere, però a me interessa molto raccontare queste cose perché secondo me è come raccontare, non lo so, una superficie di un territorio, facciamo finta che, esatto, molte volte mi capita, non so, di disegnare delle mappe perché mi piacciono, non so, proprio le forme di quelle mappe, di quelle rappresentazioni planimetriche, perché creano questi disegni un po' semi-astratti, lo stesso puoi dire per la pelle di questi personaggi, quindi tutte queste imperfezioni diventano questi percorsi, questi disegni pittorici nel corpo di ciascuno, e diventano anche caratteristici ovviamente per come demarcare quello che un personaggio è, distinguerlo da un altro. Quindi ovviamente sono tutte cose che non solo diventano una bellezza proprio da disegnare, qualcosa di interessante da seguire a livello proprio tecnico, ma anche per definire come sono, che aspetto ha ogni singolo personaggio. Quindi quel personaggio ha una superficie, ha una pelle precisa, quell'altro personaggio ha quella imperfezione nel naso, nell'orecchio, queste cose qua sono tutte cose che devi dargli un significato logico, però è come sono fatte le persone, come si distinguono.
Senti, un'altra cosa che mi ha incuriosito era raccontavi recentemente, sempre in un'intervista, che mentre realizzavi Padova Land già stavi lavorando a Fior di Latte. Sì. Com'è possibile questo? Ma quindi mi viene da chiedere, anche mentre lavoravi a Fior di Latte già stavi pensando al prossimo?
No, allora ti spiego meglio, nel senso che io stavo appena cominciando Padova, nel senso di stavo già cominciando proprio a decidere gli storyboard, e in quei giorni ho cominciato un po' a pensare ad altre storie, così, ma proprio giusto per pensarle, mi è venuta in mente questa storia che l'ho trovata molto interessante, da subitissimo, che infatti non sono nemmeno sicuro se è stato proprio quello il momento o anche addirittura prima. Quindi ho questo problema che non ricordo benissimo, cioè quando è cominciata sta cosa, però io sono quasi sicuro che sia proprio il periodo dove stavo cominciando già Padova Land, e mi piaceva questa storia così, però ne stavo pensando da altre, allora tipo ho creato questo file di Word dove ho scritto qualche riga
di quelle che sarebbero, non so, altri soggetti, così, per sicurezza. Dopo, mentre stavo disegnando Valorant, mi piaceva provare a immaginare come sarebbe venuta fuori questa storia, ma non esisteva ancora questa storia precisa, c'era qualche mezza idea, però un po' i personaggi, un po' l'ambientazione, queste immagini strane, capito? Con questo personaggio molto particolare che è Lulu, allora ho provato infatti a fare qualche disegno e se vedi ci sono anche dei post su Instagram dove provo un po' a definire questo personaggio, che era tipo, non so, adesso non mi ricordo bene in che periodo era, ma secondo me era verso estate, tipo del 2020, quindi mentre stavo ancora facendo Padvalen.
Senti, lì, parlerei ore con te di fumetto, perché poi c'è un sacco di cose da chiederti anche lavori, sulla composizione delle pagine, perché prima facevo dei riferimenti a degli autori americani, però appunto e siccome sto cercando di raccontare il meno possibile della storia stessa, perché vogliamo invitare a leggere questo fumetto,
infatti,
senza troppi spoiler, però possiamo la composizione delle due pagine, appunto, io prima parlavo di Nick Darnaso, Chris Ware, c'è qualcosa di loro, no? Di quello stile, ossia molte vignette,
sì, certo.
Questa composizione, no? a quadratini, tanto quanto a quadratoni, però c'è una certa schematicità, ecco, nel rappresentare appunto le tue storie.
Sì, no, è vero. Chris Ware lo conoscevo da tantissimo tempo, però tipo l'ultima parte la parte più recente, diciamo, della sua carriera, di quello che è stato la sua metamorfosi a livello artistico, mi è interessato molto di più perché ha cominciato a usare questa gabbia meno incastrata, con più spazi vuoti, dove c'era più libertà. E c'era comunque lo stesso questo schematismo, questo allineamento molto particolare, queste introduzioni di cerchi che stavano così bene fra i quadrati, questi sottoquadrati. Allora ho provato a imitare anch'io sta cosa, perché secondo me, non è che ci ho ragionato, è stata una cosa proprio istintiva, in cui ho sentito che quel tipo di gabbia era perfetta per fare un fumetto, per descrivere alcune cose molto più, diciamo, più intime, più istintive, più, come dire, proprio sensoriali di questi personaggi, senza per forza, non so, ricorrere delle cose già, a dei tipi di delle tecniche già conosciute. Quindi, cioè, usavo questa gabbia dove c'erano questi quadrati magari più grandi, dopo si dividevano in quadrati più piccoli e a seconda di quello che era, non so, la potenza della scena, l'importanza di un dettaglio delle cose, mi regolavo con queste immagini e cercavo di creare un flusso che era comunque libero ma ben direzionato all'interno della pagina. Quindi chiaramente senza le immagini non è facile capire questa cosa, però mentre la facevo mi è parso che rendeva proprio più leggibile il fumetto, secondo, non so, le intenzioni che avevo io.
Funziona, io non so quelle che erano le tue intenzioni fino in fondo, comunque funziona bene, molto, dai. Complimenti anche alla canicola, perché ha pizzicato bene, quello che il mio commento è stato, vedi, la canicola ha trovato, certo, un autore, tra l'altro tu sei classe 93 se non sbaglio, quindi sei ancora
93, sì.
Under 30, senti, stiamo chiudendo perché stiamo già sforando sulle 21:35, magari ti sei anche annoiato a chiacchierare con noi, quindi la domanda finale che facciamo a chi ospitiamo è quella là: se c'è qualcosa che hai letto ultimamente che ti ha particolarmente colpito, non deve essere per forza un fumetto, ci mancherebbe,
sì. No, infatti prima stavo ascoltando le altre interviste, ho detto,
quindi non deve essere per forza un fumetto,
e non ero pronto, allora quindi ci ho pensato bene. però in effetti ho letto due libri ultimamente, ho letto, non mi ricordo più il titolo bene, Una scatola di latta mi pare si chiama, di Marco Galli, e quello che volevo leggere da tanto tempo era Giorni felici di Zuzio, che allora parlo di entrambi i libri, le storie mi sono piaciute ma non troppissimo, però a livello di tecnica, cioè a livello come hanno rappresentato quelle storie, mi è piaciuto davvero molto, proprio ci hanno tanto con tanti spunti molto interessanti proprio a livello di storytelling, proprio di anche di vignette e quant'altro. Però voglio aggiungere questo libro che non ho mai citato, ma devo citare prima o poi perché mi era piaciuto molto, che in verità è di Canicola, cioè è stato tradotto da Canicola, che adesso non mi ricordo più quando era uscito, imparare ormai un anno fa, che è Ted, un tipo strano che parla di questo ragazzo autistico.
Esatto, l'abbiamo anche parlato, l'abbiamo anche presentato qui a Tabula Rasa. Sì, un gran bel libro quello di...
È un bellissimo libro, davvero mi spiace che sia nessuno se lo stia filando, perché è davvero molto bello, proprio a livello tecnico, il modo in cui racconta quella storia, il tipo di personaggio, il tipo di condizione, di problematica proprio, è molto molto interessante.
Sì, l'abbiamo...
Proprio prima, mentre facevo te queste domande, e mi chiedo come mai non l'ho mai citato, perché molto, cioè, mi ha molto colpito quel libro.
Sì, guarda, siamo d'accordissimo, sì, esatto, giustamente hai detto il nome Emily Gleason.
L'autrice, perché...
Lo stavo facendo io, sta uscito per Coconino, sì, per Canicola, scusate, no, se non sbaglio, un annetto fa, ed è un bellissimo modo... molto intelligente di raccontare la sindrome di Asperger attraverso il fumetto, in una maniera che secondo me funziona e restituisce anche, no, a chi soffre di sindrome di Asperger una complessità, un'umanità che spesso e volentieri invece viene soverchiata da quello che sono, da quello che abbiamo, che abbiamo intorno, dalla società stessa. Veramente un bel libro, sì.
Non è conosciuta, sì, chiaramente, una cosa poco conosciuta.
Sì, l'abbiamo presentato già
in questo modo.
Assolutamente. Michele, noi ti ringraziamo di essere stato nostro ospite, ti mandiamo un abbraccio, ti facciamo anche in bocca al lupo, quindi ci sentiremo prossimamente, tanto mi sembra che sei abbastanza prolifico, non stai con le mani in mano.
Vediamo.
E quindi
vediamo come va.
Alla prossima.
Va
ciao
bene.
Michele, un abbraccio.
Ciao, buona serata, grazie mille.
Di raccontare di cosa abbiamo parlato.
Abbiamo ascoltato o parlato?
No, prima di dire di cosa abbiamo parlato, cosa abbiamo ascoltato? Che non abbiamo presentato nessuna traccia, quindi.
Allora, abbiamo ascoltato i June 44, abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando gli Squirrel Bait, abbiamo ascoltato anche i Dead Boys e gli Spaceman 3. Abbiamo invece parlato oggi con Alessio Trabacchini di Crisis Zone di Simon Hanselman, uscito per la Coconino Press nel 2021. Sono 296 pagine a colori, un volume brossurato di 27, che costa con il costo di 27 euro. Abbiamo parlato con Percy Bertolini del suo ultimo lavoro Da Sola, uscito per la Diabolo Edizioni a novembre del 2021. Cartonato, 192 pagine, colori, un volume a colori, costo 23 euro. Abbiamo parlato con Matteo Gaspari degli anni difficili di Max de Radiguez, uscito per Maledizioni, volume di 144 pagine, 14 euro. E abbiamo concluso con chiuso la puntata con Miguel Vila, che ci ha parlato del suo ultimo fumetto Fior di Latte, pubblicato da Canicola Edizioni nel 2020 per un costo di 19 euro, volume a colori, 172 pagine. E noi ci riascoltiamo il prossimo giovedì con una puntata dedicata al fumetto.
No, di nuovo.
Sì, al fumetto.
Vabbè, a qualcosa.
Ai romanzi, scusate.
La dedichiamo a qualcosa. La dedichiamo, no, giovedì prossimo torneremo il 3 febbraio tornando a parlare di romanzi. Ve lo assicuriamo. E torneremo soprattutto. Ciao, grazie.